Desear que la semilla de rebeldía, resistencia que llevan.
Buongiorno a tutti e a tutte radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Blackout. Questo è un estratto dall'info in trasferta e quest'oggi torniamo a parlare, a dare voce a sud del Messico, al territorio del Chiapas, con un'intervista alle compagne e ai compagni del Nodo Solidale, un collettivo aderente alla Sexta Dichiarazione che si occupa di solidarietà, di lotta, di informazione tra il Messico e l'Italia, ovviamente dal basso. Compagne e compagni che vivono, lottano e alimentano diversi percorsi di autonomia, in particolare nel quartiere periferico di Cuxitali, nella zona est di San Cristobal de las Casas, per l'appunto in Chiapas. Torniamo a parlare di questi territori perché purtroppo sono settimane difficili, umanamente, politicamente, per i progetti politici di autonomia e comunitari vecchi e nuovi che insistono in questi territori. Infatti è di qualche settimana fa l'assassinio di padre Marcelo Perez, presbitero della chiesa di Guadalupe a San Cristobal, sacerdote ribelle, attivista e compagno di lunga data per i diritti delle comunità indigene, che ha fatto della lotta al narcotraffico e alle sue relazioni con il potere politico locale, il narcomunicipio, come ha definito lui stesso, la sua missione. A questo crimine tragico e doloroso che ha afflitto e riempie di rabbia migliaia di persone a San Cristobal si aggiunge una situazione di forte instabilità nell'area, con un'escalation delle aggressioni ai danni di alcune comunità zapatiste, come quello avvenuto alcune settimane fa al villaggio zapatista 6 di ottobre. Sono minacce, pressioni, incendi, furti, presenza di persone armate per la strada e nei villaggi. Il tutto da parte di organizzazioni criminali con l'appoggio, o comunque l'ambiguità quantomeno, a diversi livelli da parte del governo locale. Ma cerchiamo di andare con ordine e di fare il punto appunto in questo momento abbastanza difficile della situazione. Partiamo dal principio e vi chiediamo, nei limiti della vostra disponibilità emotiva, se ci volete raccontare chi era padre Marcelo, che cosa è successo la domenica 20 ottobre, in che modo avete lottato assieme e perché la sua figura era così importante e allo stesso tempo così minacciata dai gruppi criminali.
Ciao compagni e compagne di Radio Blackout, vi mandiamo dei saluti dal sud del Messico, da San Cristóbal de las Casas, e proviamo a raccontarvi un po' che cosa è successo il 20 ottobre, chi era padre Marcelo e un po' in generale la situazione alquanto complessa che si sta vivendo qua in Chiapas. Dunque, padre Marcelo era un sacerdote della Chiesa Cattolica, aggiungerei di base, un sacerdote indigeno nato 50 anni fa nella comunità di San Andrés Larrainsar, qui in questa regione del Chiapas che si chiama Los Altos, e comunità tra l'altro che è diventata famosa per gli accordi di San Andrés che si sono firmati negli anni 90 dopo il levantamento, dopo la rivoluzione zapatista, quindi questi accordi tra governo e ZLN. Padre Marcelo era una delle voci più importanti della Chiesa Cattolica in questo momento nel sud del Messico, allo stesso tempo era una voce alquanto mordace e scomoda. Padre Marcelo si può definire esattamente il prete compagno. Una vita passata accanto ai deboli, agli oppressi, alle vittime della violenza militare, narcoparamilitare, una persona che non ha mai avuto paura di dire le verità più scomode, e motivo per cui è stato assassinato il 20 di ottobre. Padre Marcelo era un referente proprio per le comunità ecclesiastiche di base e un'organizzazione molto ampia che si chiama Pueblo Creyente, che appunto riunisce varie fedeli e chiese di molte località del Chiapas. È stato parroco di Chenaló, di Simojovel, che sono due comunità qua in Chiapas, e ora era parroco della chiesa di Guadalupe a San Cristobal. Tutte queste zone sono state attraversate da delle violenze, delle situazioni molto complesse. che proveremo un pochino a raccontarvi, coscienti che chiaramente è difficile a volte avere la percezione da lontano di tutte le cose che accadono e tutti i livelli di complessità che accadono appunto in questa zona, dove decisamente ci sono degli interessi politici e criminali molto diversi da quelli che possiamo immaginare nei nostri paesi europei. Però allo stesso tempo noi sentiamo che comunque ci sono tante cose in comune, tant'è che la stessa figura di Padre Marcello l'abbiamo un po' paragonata alla figura di Don Puglisi in Italia. Padre Marcello era sicuramente un costruttore di pace, della cultura della pace, credeva nella costruzione di un mondo diverso, migliore, più giusto, era un difensore dei diritti umani che cercava con la sua azionare come prete, ma anche come referente per tante persone al di là della Chiesa, nelle comunità indigene, cercava di lottare, lottava per la verità, per la giustizia, cercava di dire tutte quelle cose che nessuno ha il coraggio di dire e di denunciare proprio con nomi e cognomi le figure di spicco della criminalità organizzata attuale. Oltretutto, essendo un parroco indigeno, era proprio un riferimento, rappresentava appunto non solo la figura del fedele, ma anche proprio la figura della persona indigena nata in comunità e vittima di una serie di oppressioni e di violenze solo per il fatto di essere nata indigena, Los Altos de Chiapas. Padre Marcello in questi anni ha ricevuto minacce, subito ritorsioni, attacchi, è stato criminalizzato dallo Stato, ha subito intimidazioni. Nonostante questo non si è mai fermato, il suo lavoro appunto di base di denuncia ha continuato, e purtroppo però fino appunto al 20 di ottobre, in cui all'uscita della chiesa del quartiere di Cuxtitali, qua a San Cristóbal de las Casas, è salito in macchina e l'hanno giustiziato. Sono arrivate due persone in moto e gli hanno sparato una serie di colpi e l'hanno ucciso. E in questi anni Padre Marcello ha organizzato una serie di pellegrinaggi, processioni, marce, cortei, alle quali hanno partecipato decine di migliaia di fedeli. E come appunto vi dicevo, un po' per dare visibilità a questa crescente situazione di violenza e impoverimento di questa zona del Messico, e un po' per denunciare l'alleanza tra lo Stato e il crimine organizzato. Noi in particolare abbiamo il nostro cammino, si è spesso incontrato con quello del padre Marcello, proprio perché era appunto uno dei pochi referenti al giorno d'oggi dei popoli organizzati, dei popoli indigeni organizzati. E una tra le tante cose che insomma possiamo menzionarne varie, però diciamo ne diremo due delle cose, dei momenti in cui ci siamo trovati e in cui i nostri attività politiche si sono intersecate. È stato l'anno scorso, più o meno sì, quasi un anno fa, in occasione della messa della Guadalupe, il 12 di dicembre, che è praticamente la messa più importante per i credenti, per i fedeli in Messico, perché la Guadalupe è la santa patrona di questo paese. Qui a San Cristóbal c'è la Basilica di Guadalupe, che è meta di pellegrinaggi da tutto il paese, quindi c'erano migliaia di persone in pellegrinaggio a San Cristóbal, e lui ha officiato la messa, celebrato la messa del 12 dicembre. E noi, come in quanto parte di un collettivo in solidarietà alla Palestina, abbiamo chiesto di poter avere uno spazio per leggere un comunicato dove si denunciava il genocidio e si chiedeva un alto al fuoco in Palestina, a Gaza. E lui non solo ci ha dato questo spazio in cui appunto abbiamo letto questo lungo comunicato con una serie di dati sulla Palestina, ma in realtà poi tutta la messa un po' è stata intorno al tema della Palestina, ed è una cosa molto importante perché finalmente alla fine i fedeli, molte persone qua in Messico in generale non sanno che cosa sta accadendo in Medio Oriente, non hanno idea che c'è in atto un genocidio, un po' per forse per la lontananza geografica, forse per il pessimo lavoro di informazione che fanno i mezzi di comunicazione ufficiali. Insomma, in generale si sa molto poco di quello che sta avvenendo a Gaza, per cui è stato molto importante, perché grazie a lui, grazie al fatto di avere questo spazio durante la messa, si è arrivati a un pubblico, diciamo, che normalmente magari non avrebbe mai sentito parlare di Palestina. E poi un altro momento molto commovente, importante, che abbiamo condiviso con padre Marcello è stato quando è stato inaugurato il GAP, il Gimnasio Autonomo Popular Barrio Bravo, ovvero la palestra popolare, che è un progetto in cui anche siamo, insomma, facciamo parte, che è una palestra popolare che è stata messa su appunto nel quartiere di Cuxitali, lo stesso quartiere in cui purtroppo poi è stato lui ucciso, e appunto il giorno dell'inaugurazione abbiamo chiesto a padre Marcello di venire allo spazio e di darci la sua benedizione. E questo perché lo spazio della palestra popolare non è solo uno spazio di compagni e compagne, che in generale siamo tutti atei, ma è uno spazio per il quartiere e ovviamente le persone qui, molte sono cattoliche, credono in Dio, padre Marcello è una figura di riferimento. Il fatto di avere la benedizione di questa persona era un momento molto importante, un po' una catarsi, un po' un rito per appunto tutte le persone che poi effettivamente sono utenti della palestra. Quindi più o meno queste sono, poi ci sarebbero appunto molte altre occasioni in cui i nostri cammini si sono incontrati.
Come detto nell'introduzione, immaginiamo che l'assassinio di padre Marcello non sia purtroppo un segno isolato, ma probabilmente uno dei tanti segnali di un allargamento ed inasprimento della violenza nell'area di San Cristobal e in tutto il Chiapas, contro quei soggetti e realtà che lottano per un futuro comunitario più giusto, autonomo, dal basso, comprese ovviamente le comunità zapatiste. In questo scenario ci potreste raccontare di più sugli ultimi attacchi alle comunità zapatiste, appunto il villaggio 6 d'ottobre, e di cosa dal vostro punto di vista sta succedendo nell'area?
Eh sì, purtroppo, come ben immaginate, non è affatto un caso isolato. Padre Marcello è solo l'ennesima eclatante vittima di una guerra che si è inasprita negli ultimi 3-4 anni, ma che in realtà è una guerra che ha radici profonde, una guerra che è ancora ciò che rimane trasformato, incluso inferocito, del conflitto del 94 legato all'insurrezione zapatista, che a sua volta si è generata per le condizioni di violenza estrema e povertà in cui erano impiegati i popoli indigeni e in generale i contadini e le contadine del Chiapas, tutti sfruttati come manovalanza super economica per i padroni e latifondisti. Questa dominazione coloniale, etnica, questo sfruttamento infame da parte del monopolio, dell'oligarchia locale sul territorio, si è solo evoluto, si è modernizzato e portandosi appresso nella modernità un carico di violenza che si dispiega, diciamo, in una forma un po' diversa dal passato, che attraversa appunto gli attori legati al narcotraffico, alla criminalità organizzata, ma che di fondo il nucleo principale resta sempre lo stesso problema, cioè l'espropriazione, le ricchezze e il dominio di alcune poche famiglie ricchissime in un territorio vasto fondamentalmente fatto da indigeni poveri e sfruttati, diciamo, legati soprattutto alle comunità rurali. Ora, in questo contesto quindi di guerra permanente, potremmo dire, in Chiapas, guerra coloniale, adesso gestita appunto da questi gruppi narcoparamilitari. La novità è praticamente qual è il braccio armato di turno. Cioè, se prima del 94 il braccio armato erano i Guardias Blancas, cioè i pistoleros e i latifondisti, nel 94 è l'esercito, diciamo, come guerra frontale, formale e ufficiale, che a sua volta cede il passo alle forze paramilitari, e stiamo parlando degli anni 97, 98, 99, 2000. Queste forze paramilitari cominciano a agire, diciamo, sotto il cappello, il comando dell'esercito, e per fare il lavoro sporco là dove il costo politico per i militari era troppo alto rispetto alle azioni da fare. E da lì successivamente si creano dei nuovi scenari che sono quella che noi chiamiamo guerra di desgaste, guerra integrale di desgaste, potremmo tradurla come guerra di sfiancamento, guerra combinata di sfiancamento, volta a, diciamo, a far disertare, a spingere alle basi zapatiste alla diserzione. Cioè esasperare, diciamo, la base civile che sostiene il progetto zapatista e in generale il progetto dell'autonomia indigena, esasperarla a tal punto appunto di farli cedere. Quindi una guerra economica, una guerra sociale, una guerra fatta anche dei programmi assistenzialisti volti, diciamo, a rompere la tenacia della resistenza zapatista, che è una resistenza che si fonda anche sul rifiuto della partecipazione ai programmi assistenzialisti, ai progetti di governo e via dicendo. È un tema molto molto ampio, però in questo contesto, per arrivare anche a quello che è successo alla comunità 6 d'ottobre presso il Caracol del Nuovo Gerusalemme, una delle forme per attaccare è la creazione di conflitti intracomunitari e fra comunità contadine. Una di queste forme è quella di usare organizzazioni contadine, non per forza paramilitari, anzi incluso organizzazioni sociali, promettere loro le terre dei zapatisti e promettere, perché i zapatisti, ricordiamo che nel 94 hanno occupato quasi 200.000 ettari di terra, recuperato, come dice Neyos, cioè ripresi dai latifondisti, e queste terre sono gestite collettivamente dai zapatisti. Ora, queste terre non hanno una scrittura pubblica, non sono, diciamo, legalizzate dal punto di vista dello Stato, perché i zapatisti non ne hanno voluto il riconoscimento statale, le gestiscono in forma autonoma. Quindi queste terre spesso sono promesse a gruppi di contadini senza terra da parte delle istituzioni municipali e statali, che vanno e gli dicono semplicemente: andate, occupatele, cioè levatele gli zapatisti, e gli fanno un doppio favore. Mi voti perché io ti prometto quelle terre, tu ci vai, le occupi, te le prendi e io te le legalizzo. E fra l'altro non solo ho guadagnato le simpatie e i voti di queste persone, ma li uso come, appunto, come braccio armato, come azione per generare conflitto dentro il tessuto comunitario zapatista, e quindi provocando gli zapatisti o a un possibile scontro, per quindi poi mandare l'esercito e condannarli e quindi mandare l'esercito, richiedere la partecipazione all'esercito, o semplicemente levare pezzi di territorio agli zapatisti. Quindi ci sta sia un vantaggio immediato da parte delle istituzioni legali e locali su questo, diciamo, furto di terra agli zapatisti, perché c'è un interesse sia da parte dei contadini, altri contadini poveri che possono comunque prendere terra, sia da parte delle istituzioni perché promettono il voto, quindi da parte dei politici locali, no? E sia da parte, diciamo, come strategia generale, da parte di interesse federale, che dice ridurre sempre più, assediare sempre di più il nucleo del territorio autonomo zapatista. E questo è quello che sta succedendo nella comunità 6 d'ottobre, stiamo parlando di quasi un'ora e mezzo da Ocosingo, la città più vicina, dentro la selva, e c'è una comunità zapatista da più di 30 anni e le terre di questa comunità zapatista adesso sono state invase in realtà da penetrazioni che ci sono state a partire da giugno, ma che il 23 settembre sono arrivate 100 persone in 10 camionette armati con R15 e, insomma, armi di grosso calibro, e hanno invaso queste terre, infatti hanno occupato le terre che avevano occupato i zapatisti, e una controoccupazione, diciamo, per così definirla. Ora, qual è la novità? Allora, uno, innanzitutto, che queste persone vengono da una comunità che si chiama Palestina, per assurdo, però è una comunità storicamente priista, con cioè il partito ufficialista, e anche con forte presenza paramilitare. Questi paramilitari, che hanno goduto dell'impunità per 20 anni, si riorganizzano, e si riorganizzano insieme alla criminalità organizzata, insieme al narco. Quindi in realtà si riorganizzano in una maniera indipendente dallo Stato. Prima dicevo che i paramilitari agivano sotto, diciamo, il cappello economico e politico dell'esercito, che li mandava a fare le azioni sporche che loro non potevano fare ufficialmente. Una specie di mercenari. Invece all'oggi questi gruppi hanno un potere economico che non dipende più dall'esercito e dallo Stato per fare queste azioni, ma hanno una capacità economica, grazie al narcotraffico, grazie al traffico dei migranti, al giro di prostituzione, al traffico di armi, al contrabbando che gestiscono sulla linea della frontiera sud col Guatemala, che permette loro, e grazie soprattutto però all'impunità, permette loro di essere capaci economicamente e politicamente di prendere pezzi di territorio e gestirli a loro maniera. Ora, in questo momento non sappiamo se l'attacco alle terre della comunità 6 d'ottobre è una decisione propria di questo gruppo della comunità palestina, o se viene, diciamo, da interessi altri. Quello che sappiamo è che comunque nel municipio di Ocosingo c'è il governo di Morena, c'è il cosiddetto governo di centrosinistra, il cosiddetto governo del cambio, della quarta trasformazione, ma è la stessa identica guion, diciamo, stesso identico copione di aggressione alle piccole comunità, usando la guerra fra poveri, gli interessi di altri contadini. C'è, rispetto a altre informazioni che non arrivano ancora dalla comandanza, ma più o meno conoscendo il territorio, sappiamo che attorno alla comunità di Palestina, la nuova Palestina, in quel territorio là, ci sono parecchie piste di atterraggio degli aerei che trasportano cocaina dal Centro America. Diciamo, è un posto che fa da ponte per il trasbordo di cocaina o la ricarica di carburante per questi aerei che trasportano questa merce illegale. Quindi si apre un nuovo scenario, che questi attori non siano solo contadini poveri, diciamo, assetati di terra e spinti, diciamo, dalle istituzioni a levare le terre ai compagni, diciamo, quindi, ma c'è la possibilità, soprattutto per le armi che hanno mostrato, 10 camionette, 4 mitragliatrici, insomma, c'è una capacità di fuoco e logistica che possibilmente li può vincolare o appunto direttamente alle istituzioni che hanno i soldi per pagare questo, o ai gruppi della criminalità organizzata e quindi ai narcos, che hanno tutto il potere economico per muovere tanta gente in un territorio comunque che è fortemente zapatista. Siamo nel cuore, diciamo, della zona zapatista, e quindi questo nulla ci impedisce di pensare che queste terre che stanno strappando ai zapatisti siano terre che possano essere destinate o all'atterraggio di aerei che trasportano droga, o alla coltivazione stessa di marijuana o fondamentalmente marijuana si coltiva là, però diciamo, insomma, attività economiche vincolate alla criminalità organizzata. E questo ovviamente porterebbe il livello dello scontro su un altro piano, perché non è lo scontro politico con lo Stato, o non vogliono che si definisca politico, ma è lo scontro appunto col braccio armato del narco, che ovviamente ancor meno dello Stato rispetta le cosiddette regole di ingaggio. Staremo a vedere, e comunque è semplicemente un esempio della complessità di come si muove, diciamo, del dispositivo attuale di usare i gruppi criminali legati a organizzazioni sociali, a loro volta legati a contadini poveri, per frenare, schiacciare e reprimere le lotte autonome dei compagni.
Questi attacchi che relazioni possono avere con la recente chiamata da parte delle comunità zapatiste, delle ZLN, delle assemblee zapatiste, ad una serie di incontri internazionali dal tema La Tormenta y el Día Después, annunciati a partire dal dicembre 2024 fino all'aprile 2025 e al momento date le gravi condizioni di insicurezza annullati?
Ma allora, purtroppo questo tipo di attacchi alle comunità zapatiste ci sono da tanto tempo e a questo livello di gravità e di violenza almeno da 3 anni in modo continuativo. Diciamo che il peggioramento di queste aggressioni secondo noi non è direttamente legato a questi comunicati appena usciti. Però chiaramente utilizzare i gruppi criminali e paramilitari da parte del governo per aggredire le comunità zapatiste è una forma di repressione voluta dallo Stato, indiretta e subdola, possiamo dire, però anche molto effettiva, perché comunque questo tipo di attacchi in qualche modo depoliticizza il conflitto, perché il soggetto repressore, il soggetto violentatore non è il militare, non è un dispositivo di repressione diretto dello Stato, ma sono appunto questi gruppi criminali che sono dei soggetti altri, anche se poi altri non sono, no? Però diciamo almeno ufficialmente nei paramilitari, nei gruppi criminali legati al narcotraffico sono prodotto della repressione governativa. E sicuramente l'annuncio di queste numerose attività zapatiste per tutto il prossimo anno, come ormai non succedeva da anni, allo stesso tempo l'intensificarsi di queste aggressioni sì, può essere letto come una forma di repressione e un modo per continuare a isolare le comunità zapatiste, che è proprio un effetto diretto di questa guerra di frammentazione territoriale. Sicuramente attraverso questa attività gli zapatisti cercano di rompere l'assedio violento dello Stato e di tutti i suoi dispositivi di violenza e di repressione. Secondo noi sospenderle subito dopo averle rese pubbliche, tutti questi inviti alle attività, forse è anche stato un modo per i COMPAS di attirare l'attenzione sulla gravità della situazione attuale. Sicuramente in questo momento gli zapatisti stanno cercando in tutti i modi di rendere il più possibile pubblica e diffondere il più possibile la situazione invivibile che soffrono le loro comunità, ma in generale tutte le comunità del Chiapas. C'è una quantità di persone sfollate in tutto lo stato del Chiapas che è una cosa spaventosa, e quindi appunto anche un modo di rompere questo assedio mediatico anche sul Chiapas.
Sembra che in Messico si stia attraversando una fase storica piuttosto delicata. Il recente insediamento con largo consenso politico elettorale della nuova presidenta, la Claudia Sheinbaum, delfina dell'uscente Antonio Manuel López Obrador, conferma la continuazione del progetto politico di Morena e dell'ambiguo progetto politico della quarta trasformazione. Il governo di sinistra, da un lato, ammicca le istanze popolari e conferma politiche di welfare certamente sostanziali per alcuni ceti tra i più bassi del Messico, soprattutto urbano, ma dall'altro scarica i costi politici ed economici di questo progetto lontano da Ciudad de México e dallo Zocalo. Si parla quindi di sfruttamento economico e territoriale dei territori rurali, la creazione di grandi opere e infrastrutture dannose e nocive come il nuovo aeroporto di Città del Messico, il 3 Maio, il corridoio transoceanico, diversi progetti di impianti geotermici e gasdotti. E poi c'è il tema della violenza, attraverso l'esplicito appoggio all'esercito, alla Guardia Nazionale, ai gruppi paramilitari e relazioni ambigue, quantomeno a livello locale, con gruppi criminali dentro e fuori le città, che sono uno strumento sempre più utilizzato per sfiancare i movimenti, i progetti di autonomia politica, economica e sociale, tra cui ovviamente anche le esperienze zapatiste in Chiapas. Quale futuro oggi può esserci secondo voi, secondo i vostri occhi e secondo le vostre sensibilità, per il progetto comunitario zapatista e per la lotta delle diverse comunità indigene, non solo in Chiapas, e di tutte le alleanze per le varie lotte territoriali, comunitarie e ambientali in Messico, alla luce di questa continuità politica governativa, alla luce appunto della nuova carica presidenziale con Claudia Sheinbaum?
Penso che hai riassunto benissimo la situazione e, diciamo, di questo ambiguo progetto politico della quarta trasformazione. Questo governo di sinistra che comunque, mentre si concentra sul welfare, soprattutto per i ceti urbani, ma in parte anche per i contadini col programma Sembrando Vita, dall'altro permette al gran capitale la creazione di grandi opere, no? Di infrastrutture tutte utili alla circolazione delle merci che esige il capitale a livello continentale. Cioè, in realtà la quarta trasformazione ha messo in atto il Plan Puebla Panamá, che esisteva dagli anni 80 e che era la richiesta del Fondo Monetario Internazionale, nello specifico a livello continentale del Banco del Desarrollo Interamericano, di creare delle strutture che vadano lungo la Panamericana, diciamo, che possano collegare in qualche modo, non solo idealmente, proprio logisticamente, dall'Alaska alla Tierra del Fuego, passando per il nodo centrale che è il Messico e che appunto è il Chiapas, è la parte sud del paese che è dove si stringe il continente, pure geograficamente, no? E quindi diventa proprio l'imbuto di questo grande flusso commerciale, economico, di cui appunto bisogna rafforzare le infrastrutture in un territorio che è sempre stato complicato, perché è un territorio di resistenza da quando è sbarcato Colombo, che da queste parti non mollano i territori in resistenza, continuano appunto a opporsi a questa integrazione al gran capitale. Claudia Sheinbaum, siamo sicurissimi che continuerà, l'ha detto e lo farà con ancora più determinazione di AMLO, cioè porterà a termine tutte queste grandi opere, queste infrastrutture che sono, diciamo, la promessa che ha fatto il Messico alla comunità economica internazionale, al gran capitale, alla società del potere. E quindi la domanda che ci fate è interessante e un po' inquietante per noi, perché che possiamo fare come movimenti? Allora, siamo molto preoccupati perché già i 6 anni di Andrés Manuel López Obrador hanno dimostrato un indebolimento politico notevole, tanto sul terreno politico quanto sul terreno sociale, della capacità di resistenza dei movimenti, della capacità di mobilitazione, rimanendo tutti attrincerati nel territorio, difendendo quei pezzi di autonomia possibile, immaginaria, in costruzione, che a diversi livelli si stanno facendo. Ovviamente nel caso delle comunità zapatiste, il solo fatto di riuscire a mantenere in piedi il progetto creato già da più di 30 anni di scuole autonome, di ospedali autonomi, di cooperative, di autogoverno, ci sembra una vittoria. Non tutte le rivoluzioni sono riuscite a durare tanto e non tutte le forme di governo popolare hanno diciamo questa continuità, come possiamo ben vedere anche in Rojava e tutte le difficoltà che affrontano i compagni e le compagne in mantenere in piedi, non è solo costruirlo, è luogo mantenerlo in piedi senza soldi, con tutte le difficoltà economiche, con l'embargo e ognuno con le, diciamo, con il tipo di assedio che gli tocca vive. E in questo senso, se i zapatisti stanno quindi in una fase difensiva, anche di rafforzamento, però comunque difensiva, potrete immaginare voi che tutte le altre lotte di cui noi siamo parte, lotte di quartiere, lotte territoriali, lotte a difesa dell'acqua, difesa dei beni comuni, ovviamente siamo molto preoccupati. Uno, perché tutte i compagni e le compagne più in vista, come il caso di Padre Marcello, vengono falciati dalla violenza criminale che sta facendo a pezzi il paese. Diciamo che sotto AMLO hanno ammazzato 162.000 persone e ne hanno fatte sparire 49.000. in un totale di 18 anni di cosiddetta guerra al narco, con 480.000 omicidi e 115.000 desaparecidos, con dei numeri sconcertanti che superano in quantità incluso i desaparecidos del Cono Sur, no? Dei tempi duri dell'Argentina e del Cile. Eppure il dispositivo di usare il linguaggio della guerra al narco, di dividere tutto come una guerra fra cartelli del narco, sposta l'attenzione dal tema politico, dal tema, diciamo, di classe, di capire che questa è una guerra per il territorio, per le risorse, per riorganizzare questo territorio, riorganizzare queste risorse secondo le esigenze del mercato, del capitale globale, e quindi spazzarne via le resistenze. Questo è il tema, solo che non se ne parla così, con difficoltà riusciamo a parlarne noi, perché è un nuovo scontro con nuovi attori, e quindi a volte bisogna usare anche un nuovo vocabolario, e poi non c'è voce, solo grazie a compagni e compagne come Radio Blackout o altre radio di movimento in Italia riusciamo a raccontare queste cose da questa lettura di classe, diciamo. Però questa guerra di frammentazione ci mette a tutti, cioè ci sta comunque l'Assemblea per l'Acqua Nazionale, per la difesa dell'acqua, ci sta il Congresso Nazionale Indigena, cioè gli elementi di articolazione esistono, si mantengono in vita, però francamente ogni comunità, ogni villaggio, ogni collettivo sta cercando di sopravvivere a questa situazione. Sia in senso anche letterale, cioè sopravvivere, tanti compagni sono dovuti scappare, diciamo autoesiliati, e quelli che continuano comunque come portavoci o comunque più visibili vengono assassinati o assassinate, e tutti gli altri stiamo lavorando all'ombra, tessendo i fili, diciamo, per continuare a resistere, però in un territorio dove il nemico è invisibile, perché la signora che viene alla manifestazione con te, che è parte del comité, magari il figlio invece già lavora per conto del narco. Non è la stessa cosa di lottare contro l'esercito, non è la stessa cosa di lottare contro la polizia, è un nemico camaleontico, è un nemico che riscrive le regole del gioco, in cui lo Stato se ne tira fuori dicendo che non è artefice di questo conflitto, anzi che può intervenire incluso come arbitro e pacificatore armato, e quindi, diciamo, i movimenti sociali ci ritroviamo un po' allo sbaraglio. E senza, diciamo, neanche le parole per poter descrivere, analizzare con le categorie a cui siamo abituati la situazione attuale. Per cui per il momento io penso che è imperativo resistere, e come compagni, come nodo solidale e parte delle alleanze, delle lotte che facciamo in territorio, il primo punto è sopravvivere. Dobbiamo in qualche modo frenare questa emorragia dei compagni, dei leader del movimento che vengono abbattuti e falciati come niente, anche recuperare una capacità di reazione di fronte a queste cose, perché ovviamente tanti omicidi paralizzano anche la capacità di intervento, perché questo è il significato: terrore, paura, e per questo la desaparición come strumento assoluto di terrore, perché non ti dà neanche la dignità della morte, neanche la dignità di poter parlare come parliamo di padre Marcello, perché non c'è manco modo di parlare ai compagni che hanno fatto sparire, che stiamo ancora cercando, compagni e compagne. E quindi è un momento di debolezza, però costruire su questa debolezza, reinventarci, e quindi per il momento afferrarci al pezzo di territorio, al segmento di lotta che stiamo difendendo, che è quello che ci tiene vivi, e però con l'obiettivo di rimanere vivi e vive. Questa è un po' la situazione. In questa sopravvivenza ridisegneremo le strategie da elaborare per andare avanti e cercare una trasformazione sempre più ampia, e non solo nel nostro piccolo pezzo di territorio. Ovviamente, perché non dirlo, i zapatisti e le zapatiste saranno sempre un riferimento e un esempio importante rispetto a questo.
E queste sono le parole di alcuni compagni del Nudo Solidale, direttamente da San Cristobal de las Casas, che salutiamo con grande affetto e ringraziamo per la disponibilità e per il tempo. Un saluto caloroso a chi resiste, quindi dal Chiapas e da ogni sud del mondo. E per maggiori informazioni in lingua italiana segnaliamo il blog nodosolidale.noblogs.org e ovviamente troverete questa diretta nei podcast di Radio Blackout su www.radioblackout.org.